forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quali saranno le sfide del prossimo Presidente della Repubblica e come il Presidente Mattarella ha guidato il Paese dal Quirinale? Benvenuti all'ascolto alla radio, del mondo alla radio, scusate, io sono Alessandro Guarasci e in studio con me c'è Giuseppe Mauriello.
Comunico il risultato della votazione, quarto scrutinio. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluti dei componenti l'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti. Mattarella 665.
Vi ricordo dunque che potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast andando sul sito www.vaticannews.va, poi dovete appunto andare allo spazio dedicato a Radio Vaticana. Dunque, da lunedì iniziano le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, lo sapete. Ma da chi viene eletto il Capo dello Stato? Dai grandi elettori. Il termine è mutuato dall'elezione americana, che però ha delle regole del tutto diverse. I grandi elettori in Italia sono i senatori a vita, i senatori e i deputati, assieme a tre eletti dai consigli regionali per ogni regione, a un eletto dal consiglio regionale della Valle d'Aosta. In totale, alle elezioni del 2022, quelle dunque che avremo tra pochi giorni, sono 1009. Allora, vediamo che cosa ci si aspetta, o meglio, che cosa ci possiamo aspettare per i prossimi 7 anni. Molto probabilmente sarà un settennato di riforme, o almeno così potrebbe essere. Questo un po' per rispondere alle richieste dell'Europa in merito al piano nazionale di ripresa e resilienza, un po' anche per favorire la stabilità del panorama politico. Allora, è con noi proprio per parlare di questo il senatore e costituzionalista Stefano Ceccanti.
È importante anche la riforma dei regolamenti parlamentari, perché gli attuali regolamenti spingono molto al trasformismo individuale e alla creazione di gruppi che non hanno un radicamento effettivo nel Paese, non sono solo aggregazioni parlamentari. E poi dopo dovremmo lavorare sempre sui regolamenti parlamentari per dare al governo una corsia preferenziale credibile per i suoi disegni di legge, che lo disincentivi da non darci i decreti.
Il Presidente Mattarella comunque è sempre stato un forte difensore dell'attuale Costituzione. Secondo lei quali riforme costituzionali ci possiamo aspettare nei prossimi 7 anni?
Diciamo che noi dobbiamo immaginare un percorso di riforme un po' simile a quello che si è fatto in questa legislatura e che si sta facendo. Mentre nella scorsa legislatura era stata bocciata per via referendaria una riforma organica, via che francamente io preferivo quella del 2016, si è capito che quando tu hai una riforma molto grande prevalgono gli aspetti politici di voto, si vota pro contro Renzi, così come si era votato pro contro Berlusconi 10 anni prima, e quindi è più semplice fare le riforme in modo incrementale, cioè una alla volta. In questa legislatura è stata fatta la riduzione del numero dei parlamentari, poi è stata fatta l'allineamento dell'elettorato attivo a 18 anni anche al Senato, dove 18-25 anni erano esclusi, ed ora si inserirà il diritto all'ambiente in Costituzione. Si farà in Commissione credo questa settimana, l'ultima lettura, e poi in Aula subito dopo il Quirinale. Quindi la via è questa qui. Allora, dove ci porta in particolar modo la riduzione dei parlamentari? Ci porta logicamente a far funzionare le due Camere come se fosse una sola, perlomeno per grandi funzioni. Quando infatti noi avevamo, come ora, 950 parlamentari, se li riunivi insieme potevi solo fare un seggio elettorale, come vediamo per l'elezione del Presidente della Repubblica. Se invece ne hai solo 600, cioè meno di quanti siano i deputati attuali, li puoi riunire insieme. Per esempio li puoi riunire insieme per la fiducia e la sfiducia al governo, li puoi riunire insieme per la conversione dei decreti, li puoi riunire insieme per la legge di bilancio, così evitiamo, come accade ora, che solo una Camera la modifichi e l'altra debba solo ratificare. Cioè noi dobbiamo proseguire esattamente su questo filo, e su questo filo, cioè, la cosa più semplice è anzitutto questa, cioè è di ragionare per varie funzioni a far lavorare due Camere come se fossero una. Mi sembra sia la prossima riforma importante che noi potremo avere di fronte. Poi se ne possono fare anche altre, però diciamo, seguiamo sempre un metodo incrementale.
Benissimo, sentite cosa ha detto appunto Ceccanti sulle riforme, da lui torneremo dopo. Dunque più volte in questi anni si è parlato anche di dare maggiori poteri al Presidente della Repubblica, ma è arrivato davvero il momento per passare a una Repubblica presidenzialista? Sentiamo che cosa ha detto il costituzionalista della Cattolica Enzo Balboni a Giancarlo Lavella.
Allora, la nostra, ricordiamocelo, è una Repubblica parlamentare che ha il suo momento principale nel Parlamento e nelle forze politiche che siedono in Parlamento, che sono i partiti. I partiti godono da qualche decina di anni di una salute precaria, e quindi proprio per il fatto che è diminuita la loro capacità di direzione politica del Paese aumenta quella, specialmente nei momenti di crisi, del capo dello Stato, della figura unica, come è in altre situazioni, pensiamo alla Francia, nostra vicina, per non pensare agli Stati Uniti, ma quelle sono repubbliche, la Francia semipresidenziale, gli Stati Uniti presidenziali. Presidenziale perché c'è il popolo che elegge direttamente il presidente, ecco, da noi c'è una mediazione che è quella a cui assisteremo fra una settimana, ecco, in cui tutte le forze politiche riunite. Faccio presente che non è per caso che si aggiungono anche 58 rappresentanti delle regioni, 3 per ognuna delle 19 regioni più la Valle d'Aosta, perché si vuole che la rappresentazione della Repubblica vada al di là di quelli che sono gli organi dello Stato, ma anche di quei soggetti che non sono Stato, ma sono istituzioni della Repubblica, come le regioni, perché il Presidente è il rappresentante anche della unità territoriale del Paese, lui è il garante anche del mantenimento dell'unità territoriale del Paese, così come è garante della coesione sociale del Paese. Noi abbiamo un grosso problema nei rapporti tra sud e nord del paese, tra zone svantaggiate e zone più ricche. Tutte queste cose fanno sì che il Presidente, con i suoi poteri di mediazione, i suoi poteri di incoraggiamento, i suoi poteri di freno, eccetera, possa dare un suo notevole contributo anche all'indirizzo politico, sempre restando dentro la parte che gli spetta in una Repubblica parlamentare.
Ecco, dunque, noi prima parlavamo delle riforme che chiede l'Europa per il PNRR, tra queste c'è quella della giustizia. Proprio ieri Mattarella ha presieduto la riunione del Plenum, del Consiglio, del Superiore, della Magistratura, e ha fatto appunto gli auguri al Consiglio per l'attività che ha detto svolgerà nei prossimi mesi con la Presidenza il nuovo Capo dello Stato. Il messaggio è chiaro. Allora, ma da tanto tempo si parla di separare le carriere dei magistrati, è un'ipotesi ora da percorrere? Torniamo da Stefano Ceccanti.
Ma questa non è una riforma costituzionale, perché in realtà non c'è nulla in Costituzione che proibisca la separazione delle carriere. Volendo, in Costituzione c'è solo una cosa, per cui se si decidesse di separare le carriere bisognerebbe anche logicamente separare il Consiglio Superiore della Magistratura in due consigli diversi, uno per chi giudica e uno per chi accusa. Però diciamo, questo si può fare per via ordinaria, c'è anche un referendum che va in questa direzione con una cosa leggermente diversa, però cioè, è un problema di legislazione ordinaria, non di riforma costituzionale, di cui si può discutere.
Ora noi lasciamo i fatti di Casa Italia e guardiamo un po' all'estero. Le visite all'estero del Presidente Mattarella hanno riguardato tutti i principali paesi con cui l'Italia ha relazioni diplomatiche. A noi risultano 48 viaggi all'estero e 235 incontri con gli altri rappresentanti stranieri. Fortissimo, lo diciamo, è stato il rapporto con l'Europa. Infatti ricordiamo che la prima missione, il 2 marzo del 2015, Mattarella la fece a Berlino. Quel giorno il capo dello Stato, appunto Mattarella, incontrò il presidente tedesco, Joachim Joachim Gauck e la cancelliera appunto tedesca Angela Merkel. Allora, provo a parlare di questo, dei rapporti tra Mattarella e, diciamo, i nostri partner esteri. Abbiamo in linea Nicola Graziani, che è un giornalista dell'AGI, per 20 anni quirinalista, e che ha scritto il libro L'uomo delle regole, Sergio Mattarella, la terza fase della Repubblica. Buon pomeriggio, Graziani.
Buon pomeriggio a voi.
Un rapporto privilegiato con l'Europa da parte di Mattarella?
Non poteva essere altrimenti, perché Mattarella viene da una tradizione, che quella cattolico-democratica, che ha costruito l'Europa, non solo l'ha subita, lo ha accettata. Quindi i rapporti con l'Europa e i rapporti transatlantici sono nella lezione che gli è giunta da De Gasperi, esattamente, come dire, la grande eredità che ha voluto coltivare, valorizzare, soprattutto in un momento in cui, ricordiamoci, i rapporti con l'Europa sono stati anche un po' complicati, perché in Italia sono venute al potere forze anti-europeiste.
Nicola Graziani, tutto questo però non vuol dire aver tagliato i ponti con gli Stati Uniti.
Al contrario, c'è stato magari qualche presidente con cui Mattarella si è trovato meglio rispetto ad altri, fra i secondi mettiamo Trump logicamente, fra i primi sicuramente Biden, però questo non vuol dire, i rapporti fra alleati, e l'Italia e gli Stati Uniti sono alleati da tantissimi anni, prescindono dai magari le simpatie maggiori o minori dal punto di vista personale. Washington è, resta e resterà anche col prossimo capo dello Stato uno dei grandi punti di riferimento.
L'Italia ha sempre visto nel Mediterraneo un po' un punto di riferimento. Pensiamo solo a quanto fece Andreotti quando fu ministro degli esteri, ma anche e soprattutto presidente del Consiglio. Bisognerà mantenere questo rapporto, soprattutto, Graziani, diciamolo, se vogliamo governare le migrazioni.
Sì, ma c'è anche un altro aspetto che mi piace ricordare della presidenza di Mattarella: il viaggio coraggioso dal punto di vista fisico che Mattarella fece a Tunisi pochi mesi dopo la strage del Bardo, del Museo del Bardo.
Certo.
E lì fu un messaggio a tutto il Medio Oriente, a tutto il mondo arabo, anche il mondo islamico, che in quel momento viveva e incominciava un po' anche a temere per la stagione delle primavere arabe. L'Italia è lì, l'Italia è il centro del Mediterraneo e non è solamente il porto di sbarco di migranti, è anche il ponte fra le due sponde del grande mare. Quindi Mattarella e chi gli succederà continuerà sicuramente a lavorare su questa strada.
E dunque a rafforzare la presenza dell'Italia nel Mediterraneo, considerato che adesso, diciamo, nel Mediterraneo due attori importanti sono tra l'altro Turchia, Francia, anzi tre attori importanti, Turchia, Francia e Russia.
Esattamente, l'Italia negli ultimi anni, non siamo a chiederci troppi perché, sarebbe complicata, ma negli ultimi anni ha perso qualche posizione che andrà recuperata, però questa è roba più del Presidente del Consiglio che verrà, perché ricordiamoci sempre che il titolare della politica estera italiana, nell'ordinamento giuridico italiano, non è il capo dello Stato, ma è il governo, quindi il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri. Questo però non toglie, lasciatemelo dire,
certo,
che il capo dello Stato abbia un suo margine di autonomia, perché quello c'è nei fatti.
Certamente. Allora io ringrazio per essere stato con noi Nicola Graziani, che è un giornalista dell'AGI e per 20 anni, sbaglio, 20 anni quirinalista?
30,
allora mi dispiace, correzione in corsa. Allora, Nicola Graziani, giornalista dell'AGI e per 30 anni quirinalista, appunto sempre dell'AGI, che ha scritto il libro L'uomo delle regole, Sergio Mattarella, la terza fase della Repubblica. Buon pomeriggio, Graziani.
Grazie tante.
Allora, un momento molto particolare del settennato di Mattarella fu quello che all'inizio del 2021 ha portato alla nascita del governo Draghi. In quel caso fu Matteo Renzi a togliere l'appoggio all'esecutivo. Così, dopo un tentativo di formare un nuovo governo centrista, Conte, il premier Conte, ve lo ricordate, decise di dare le dimissioni. Anche in quel caso ci sono state alcune forze politiche, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, che avevano chiesto di andare al voto, ma Mattarella ha cercato prima di trovare una soluzione parlamentare alla crisi. E questo anche alla luce della situazione difficile che proprio in quel momento il paese stava attraversando. Ricordiamo che doveva iniziare la campagna vaccinale e c'era tra l'altro la necessità di lavorare sulla definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne abbiamo parlato pure prima e ne parleremo pure dopo. Allora, si tratta di oltre 221 miliardi tra appunto PNRR e fondo complementare. E anche sul PNRR dovrà vigilare il Quirinale, dovrà vedere come saranno investiti questi fondi e soprattutto se saranno rispettati gli impegni con l'Unione Europea. Sentiamo proprio su questo che cosa ci ha detto Benedetto Dellesite, che è presidente dei giovani dell'UCID.
La fase che stiamo vivendo e vivremo fino al 2026 è la fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Come giovani il nostro timore, anche come imprenditori, è di una occasione che potrebbe essere vanificata. Si tratta, lo ricordiamo, di debito che ricadrà sulla nostra e sulle successive generazioni, per cui è necessario che il futuro capo dello Stato rinnovi quantomeno quello spirito di unità nazionale e di responsabilità che in qualche modo ha animato la formazione dell'attuale governo. Sicuramente quello che va fatto salvo è lo spirito, perché di fronte anche agli ultimi episodi, anche rispetto alla discussione in atto nel Paese sulla nomina del capo dello Stato, vediamo un ritorno, soprattutto da parte delle forze politiche, a uno spirito di divisione. Questo ci preoccupa.
Ecco, e questo spirito di divisione, secondo voi, invece deve essere in qualche modo governato al prossimo capo dello Stato affinché davvero assieme alla ripresa arrivi anche il lavoro?
Il capo dello Stato nel nostro Paese, soprattutto nei momenti di crisi politico-istituzionale, indubbiamente il momento che viviamo è un momento particolare, ha sempre svolto, almeno negli ultimi decenni, in qualche modo un ruolo di risolutore delle crisi e sicuramente eserciterà una moral suasion su quella che sarà la politica del futuro governo. Noi crediamo che questa forza morale che il Presidente della Repubblica in qualche modo eserciterà debba però essere sostenuta da un rinnovato patto, un patto fra le forze politiche, fra le forze sociali e io direi anche tra le forze morali del Paese, che in qualche modo si faccia promotore di un'azione che non venga solo dall'alto ma che nasca dal basso e che quindi riesca a mettere a terra il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza anche attraverso una forma di concertazione che sia nuova e che soprattutto nell'ottica dell'ulteriore indebitamento che il piano oggettivamente costituirà, veda coinvolte le nuove generazioni, le categorie produttive e soprattutto le nuove generazioni, perché saranno scelte fatte oggi, fatte in questa fase, ma che impatteranno sul futuro.
Dunque qualsiasi riforma dovrà partire dai giovani in questo momento?
Ma noi come giovani crediamo che le istituzioni debbano adottare un modello di governance che sia diverso da quello che abbiamo visto in passato. La concertazione con le nuove generazioni è una concertazione doverosa, perché nel momento in cui noi attraverso scelte di politica economica andiamo a tra virgolette ipotecare il futuro delle future generazioni, io credo che sia doveroso l'ascolto soprattutto di quelle categorie dell'universo giovanile che sono gli economisti, gli imprenditori, i sindacalisti, coloro che tutti i giorni sono in mezzo alla strada e portano avanti questo paese nel mondo del lavoro. Quindi sicuramente i giovani, attraverso anche le organizzazioni giovanili dell'universo produttivo, possono essere una risorsa strategica per un impiego virtuoso di queste risorse che ci sono destinate.
Il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà. Queste appunto sono le parole di Mattarella in occasione della giornata internazionale del volontariato il 5 dicembre. Mattarella disse che il volontariato rinsalda i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l'accoglienza e la sostenibilità. Voi contate che sono circa 6 milioni le persone che in Italia fanno volontariato. Allora sentiamo che cosa ci ha detto la portavoce del forum e il terzo settore, Vanessa Pallucchi.
Ma il presidente Mattarella ha sempre sottolineato il valore del volontariato e del terzo settore come precondizione per la coesione sociale del paese. Ha sempre sottolineato come questa azione volontaria, gratuita e di mobilitazione nella prossimità sia un valore anche molto italiano. Molto spesso noi quello che sosteniamo come forum del terzo settore è che noi abbiamo proprio un made in Italy del volontariato, che è fatto di diffusione, di solidarietà, di piccole e piccolissime associazioni. Credo che questo bisogna difenderlo nell'ottica proprio di una coesione che deve arrivare in tutti i territori, soprattutto con particolare attenzione a quelle aree che per condizione geografica, territoriale o condizione socio-economica vivono situazioni di maggiore difficoltà, e lì il terzo settore veramente fa un lavoro di sussidiarietà molto importante. Questo il presidente Mattarella l'ha sempre compreso e credo che debba essere diciamo un'interpretazione corretta della Costituzione, e questo sottolineiamo che anche dal nuovo Presidente della Repubblica ci aspettiamo questa attenzione a quello che è un mandato costituzionale che prevede questa cornice dentro la quale il terzo settore e il volontariato operano.
Ma secondo lei il nuovo presidente dovrà tutelare il terzo settore? D'altronde tutta la vicenda sull'IVA ha mostrato che il Parlamento non sembra tenere molto al volontariato.
Ma lì è stata un'operazione di sottovalutazione di come quella norma potesse andare a incidere sulla realtà del Paese. Sicuramente il presidente Mattarella, già in un altro tentativo mettere nelle condizioni le associazioni di dover assumere la partita IVA, ha speso delle parole a favore del volontariato e di non metterlo in difficoltà. Su questo bisogna fare un lavoro politico, sia di sensibilizzazione, ma finalmente anche di comprensione del ruolo che può avere nella rinascita del Paese il terzo settore e tutto il mondo del volontariato in senso più generale. A questo faccio riferimento alla coprogrammazione, coprogettazione e cogestione, dove il terzo settore può avere un ruolo rilevante nel cambiare quelli che sono gli equilibri proprio anche della governance, no? Dei territori, e su questo è un confronto aperto, e dobbiamo dire che fino ad ora nella Presidenza della Repubblica noi abbiamo avuto un fortissimo alleato, e su questo lavoreremo e stiamo lavorando sempre di più con il Parlamento e i parlamentari, e ci auguriamo anche una stabilità politica, ovviamente, perché la stabilità politica significa anche di poter costruire queste condizioni che permettono al terzo settore a iniziare dalla chiarezza su tutta la partita fiscale per la messa a terra più concreta e fattiva della riforma del terzo settore sia possibile. Quindi quello che ci auguriamo è che insieme al nuovo Presidente della Repubblica arrivi una stabilità che permette anche di costruire percorsi che poi vedono un compimento.
Pallucchi, ma secondo lei serve una nuova riforma del terzo settore?
In realtà la riforma già è in atto e deve essere attuata, quindi diciamo già c'è una norma. Dobbiamo lavorare sulla definizione fiscale, ma non nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi, perché è diventata materia urgentissima, in quanto è stato aperto il registro unico del terzo settore a livello regionale e territoriale, e le associazioni non possono vivere in una condizione di disorientamento e precarietà, ma devono capire quale forma possono assumere per essere operative nel bene della coesione e della qualità della vita del Paese, e anche diciamo di restituire in una maniera più strutturata quella solidarietà di cui il terzo settore è portatore.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo Radio che abbiamo dedicato all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Abbiamo parlato di riforme, poi abbiamo dato un'occhiata anche a quella che è stata la politica estera di Mattarella, a quella che potrebbe essere la politica estera del prossimo Presidente della Repubblica. Abbiamo parlato anche di giovani, delle sfide del PNRR e poi un'occhiata infine a quello che è stato il rapporto tra Mattarella e il mondo del volontariato. Allora, io vi ringrazio a tutti per essere stati con noi, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.